estrapolarsi e portarsi in un ambiente del tutto estraneo ti porta tanto a notare te stessa, diciamo, non in negativo, ma in contrasto all'ambiente che ti circonda. Quindi ti aiuta a vedere come tu stessa reagisci in situazioni che magari prima erano del tutto sconosciute o comunque non avresti saputo come navigare.
Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta, la vostra host, e oggi siamo qui con un ospite speciale. Ciao Alice, benvenuta.
Ciao, ciao, ciao.
Per chi ancora non ti conosce, puoi condividere con noi qual è stato il tuo percorso finora a grandi linee? Tu, diciamo, quello che, di cui parleremo oggi sono appunto le tue esperienze all'estero, e quindi insomma capire qual è stato il tuo percorso finora, ecco.
Sì, sicuramente. Allora, comincio dall'inizio inizio. Io sono di Lodi, e ho studiato lettere moderne a Pavia. Quindi ho fatto, diciamo, ho fatto i miei studi in gran parte in Italia e ho scelto, diciamo, metà di questo percorso di focalizzarmi su una materia che allora era abbastanza di nicchia e poi sospetto che lo sia diventata sempre meno nel tempo, cioè la linguistica computazionale. Quindi ho studiato, diciamo, le basi di ciò che poi è diventato il Natural Language Processing. Understanding generation, quelle che sono poi le basi degli assistenti virtuali, dei chatbot, per intenderci. Quindi stiamo parlando dunque mi sono laureata nel 2016 e già allora avevo cominciato a lavorare per, diciamo, come parte di un progetto per Google Italia e il mio lavoro era quello di sviluppare l'assistente virtuale di Google insieme ovviamente ad altri linguisti nel mio team. Per quanto riguarda la compatibilità col mercato italiano, ovviamente sia linguistica che culturale. Quindi nasco come appunto letterata linguista e quello è stato il mio debutto sul mercato del lavoro. E al tempo vivevo a Milano, avevo cominciato appunto a convivere con il mio allora ragazzo, oggi marito, a Nolo, nord di Loreto. Quindi avevamo avviato la nostra vita là e abbiamo fatto appunto entrambi i nostri primi passi lavorativi a Milano. Poi diciamo che dopo credo 3 anni e mezzo dall'inizio di questo primo lavoro, che peraltro mi è piaciuto tantissimo, è stata un'esperienza estremamente arricchente sotto tanti punti di vista, volevo cambiare scenario. Non c'erano moltissime possibilità di crescita per come era strutturato il team e diciamo che cominciava a germogliare un po' in me la voglia di vedere come funzionavano altri ambienti e perché no, altre nazioni. Quindi ho cominciato a guardarmi un po' intorno e devo dire che la mia prima scelta è stata guardarmi intorno professionalmente a Milano e ho provato a farlo per, non so, qualche mese, credo 6 mesi o così, e però non sono riuscita a trovare altre opportunità che mi soddisfacessero. Alla fine, l'unica opportunità che diciamo, mi ha convinto a sufficienza è stata un'opportunità in una startup a Lisbona. Quindi, diciamo che a suo tempo non ho deciso propriamente di emigrare per il Portogallo, ecco, o decisamente,
Era più
diciamo.
per il lavoro, quindi, più per la posizione
Esatto,
lavorativa.
esattamente, sì, non è stata una scelta di location, ma di lavoro, diciamo. E quindi con un po' di coordinazione da parte mia e del mio ragazzo, che oggi è mio marito, siamo riusciti entrambi ad emigrare a Lisbona. Quindi abbiamo sradicato completamente la nostra vita a Milano e nel giro di 6 mesi ci siamo trasferiti appunto a Lisbona. Quindi quella è stata la prima tappa della nostra esperienza all'estero e la mia, diciamo, il mio nuovo lavoro era comunque nell'ambito della linguistica, ma da un lato un po' diverso perché mi occupavo di machine translation, quindi traduzione automatica in questa startup. Ovviamente esperienza estremamente diversa perché era una startup di, credo allora, 200 dipendenti più o meno, quindi sono passata da un ambiente potenzialmente enorme a un ambiente estremamente ristretto con dei ritmi anche di lavoro estremamente diversi, molto più veloci. E quindi quello è stato un po' il mio battesimo del fuoco come lavoro in una startup. Quindi questo è stato il mio primo, diciamo, step all'estero.
E poi ha fatto il salto in Olanda, perché poi ti sei trasferita in Olanda.
Esattamente, quindi poi 4 anni e mezzo dopo abbiamo fatto il salto di trasferirci in Olanda. Posso dire che questa invece è stata una scelta molto diversa rispetto a quella di Lisbona, perché non sono state ragioni lavorative a spingermi in Olanda, propriamente, ma è stata più una scelta dettata da forse un po' di incompatibilità, con Lisbona come città, che non voglio dire che sia una città brutta assolutamente, però, dopo 4 anni e mezzo sia io che mio marito ci siamo detti, ok, non ci sentiamo a casa qui, nonostante avessimo appunto una cerchia di amici, colleghi, insomma, entrambi i nostri lavori ci soddisfacessero, non è scattato quel qualcosa che ci ha fatto dire, ok, non lo so, compriamo casa, stabilizziamo la nostra vita in questo paese. E la scelta è ricaduta sull'Olanda un po' così a scatola chiusa, nel senso che siamo stati ad Amsterdam come turisti, come è comune fare per un weekend lungo nel 2019, e ci siamo un po' innamorati della città, però niente di totalmente approfondito, ecco, quindi ci siamo fidati un po' di questo sesto senso e abbiamo detto perché no, l'Olanda potrebbe essere promettente. E quindi ci
Da
siamo
quant'è che siete in
trasferiti.
Olanda adesso?
Come?
Da quant'è che siete in Olanda adesso?
Ci siamo trasferiti a gennaio, quindi poco più di 6 mesi. Decisamente
Ok, sei ancora nella fase luna di miele?
sì, quindi tutto.
Decisamente. Va bene, ma questo è giusto, va bene, giusto per avere la prospettiva. E
Sì.
una cosa che a me, insomma, incuriosisce della tua storia, sicuramente è che abbiamo parlato appunto di cambiamenti, a volte dettati dal lavoro, a
Sì.
volte incompatibilità dello stile di vita. Quali sono state le maggiori sfide che hai affrontato durante la tua esperienza all'estero?
Allora, posso nominartene due, nella fattispecie. La prima è sicuramente la burocrazia. Come tutti gli italiani all'estero, navigare la burocrazia sia dell'Italia in quanto italiano all'estero, sia del paese dove ti trovi è decisamente, sì, challenging, ecco, è una sfida. Nel mio caso, diciamo che posso raccontarti questa storia interessante, cioè ci siamo sposati io e mio marito a Copenaghen in Danimarca. Proprio per ragioni burocratiche, perché lui era a suo tempo ancora residente in un comune italiano, io ero sotto Aire, comune di Milano, quindi riuscire a sposarsi avrebbe significato mettere insieme, diciamo, l'ambasciata di Lisbona e almeno due comuni italiani, e a un certo punto ci siamo resi conto che le tempistiche si sarebbero prolungate tantissimo, e quindi abbiamo deciso di fare questa esperienza di vita, insomma, in Olanda, e abbiamo fatto una sorta di matrimonio ristretto in Danimarca. Quindi sicuramente navigare la burocrazia è stata una cosa, ed è tuttora una cosa difficile. E poi la seconda cosa di cui volevo parlare è la lingua. Nel senso, io in Portogallo ho fatto questo errore che sto cercando di non commettere più in Olanda, nel senso che non mi sono mai dedicata molto a imparare la lingua del posto. Un po' perché col portoghese da italiani possiamo vivere di rendita tranquillamente, capiamo facilmente, soprattutto col tempo, buona parte delle conversazioni, però non mi sono mai proprio seduta al tavolo a imparare il portoghese e col tempo mi sono resa conto che questa cosa significa essere un po' ai margini della società, del paese in cui vivi. Adesso sto cercando di non fare questo errore con l'olandese, però diciamo che è molto più complicato, ecco.
No, ma infatti perché io anch'io vivo in Olanda, quindi la
Sì.
situazione è simile e ho vissuto in paesi in cui parlavo la lingua quasi sempre, quindi non
Sì.
so, per esempio in Spagna, in Francia, UK, Irlanda, però ho vissuto anche in paesi come in Germania in cui non parlavo la lingua, però non sono rimasta abbastanza a lungo per sentire appunto quell'emarginazione, perché sono stata meno di un anno a Berlino. E quindi ho detto poi per fare uno stage, quindi sai, è proprio un ambiente un po' diverso rispetto allo spostarsi anche quando si ha adesso 30 anni, e ovviamente è una prospettiva diversa del voglio stare in un paese più a lungo. E io quando mi sono trasferita in Olanda ho cominciato a studiare l'olandese, che ho abbandonato per troppa difficoltà e che adesso sto riprendendo perché ho avuto un po' la stessa riflessione che ho detto non voglio perdermi questa parte, non voglio essere tagliata fuori da questa parte di esperienza di vita, anche perché io sono in Olanda da 2 anni e in Olanda mi ci vedo comunque per il futuro. Adesso non so se per sempre, adesso per sempre è un po' così, però mi ci vedo comunque a lungo periodo, questo sicuramente.
Sì, questo anch'io, posso empatizzare con questa cosa assolutamente.
E che cosa hai fatto adesso per l'olandese? Sono curiosa.
Allora, ho fatto 8 lezioni introduttive con un insegnante, poi diciamo che mi è mancata un po' l'energia per continuare il corso di persona, quindi l'ho messo anch'io in pausa, anche perché col lavoro che faccio tendo ad avere insomma, degli orari un po'. un po' così, però adesso ho scaricato Duolingo.
Si ricomincia.
Esatto, parola per parola, articolo per articolo si ricomincia.
Giusto. No, è una cosa, beh, non voglio dire una cosa che fa onore, però in un paese come l'Olanda, adesso magari diamo un po' di contesto per chi ci ascolta, perché ovviamente chi ascolta il podcast è principalmente basato in Italia, tipo l'80% delle persone sono in Italia, questo non è un numero a caso, viene proprio dalle statistiche di Spotify, è che comunque in Olanda, ma soprattutto ad Amsterdam, si può sopravvivere e vivere bene anche solo con l'inglese. Io ho il mio ragazzo che è olandese. E lui mi dice che lui quando entra in un bar, la sua assumption è che le persone non parlino olandese, quindi lui chiede sempre tutto in inglese. Quindi anche gli olandesi hanno un po' questa forma mentis dell'approcciare il tutto con l'inglese.
Assolutamente. E infatti quando penso che sarò un po' più, diciamo, fluent in olandese, la cosa difficile sarà fare quello switch, no? Dall'essere considerata appunto nomade, comunque straniera in terra olandese, all'essere conversational in questa lingua. Quindi non lo so, vedremo.
No, sì, ti capisco assolutamente. E una delle domande che ho, perché ovviamente hai passato tanto tempo a Lisbona e adesso comunque hai l'intenzione di passare molto tempo anche in Olanda, in che modo queste esperienze, adesso magari quella in Olanda forse un po' meno, però hanno contribuito alla tua crescita personale e che cosa ha portato Lisbona nella tua vita?
Allora, Lisbona è stata una città in cui io personalmente sono cambiata tantissimo. È stata, diciamo, la parte di gran lunga più formativa della mia carriera finora. Quindi, sia dal punto di vista lavorativo, professionale, che dal punto di vista personale, ho lasciato Lisbona che non ero più la persona che è arrivata a Lisbona 4 anni prima. Quindi posso dirti dal punto di vista personale, è stata la prima città, credo, in cui ho vissuto più a lungo di un anno. Quindi è stata la città che mi ha insegnato cosa significa avere amicizie e rapporti a distanza con amici e famiglia appunto in Italia e cosa significa mantenere questi rapporti vivi, mantenere le persone aggiornate su quello che succedeva nella mia vita. Insomma, è stata la prima volta in cui mi sono sentita lontana da casa per un sacco di tempo.
Anche perché non è facile, comunque, questa parte qui è una delle parti più difficili dell'essere all'estero.
Esattamente, secondo me noi, diciamo, expat, più a lungo stiamo all'estero e più collezioniamo questa coda, diciamo, di rapporti che ci
Sì.
portiamo dietro, che poi richiede tanto lavoro, no? Tenere vivi e mantenere, insomma, sì, vivi, ecco. Quindi è stata la prima volta che mi è capitato e poi bisogna anche considerare che c'è stato di mezzo tutto il Covid, quindi è stata un'esperienza particolare anche per quello, ecco. E poi dal punto di vista professionale, allora, sicuramente avrei sentito questo modo di dire che Lisbona è un po' la Silicon Valley, no? D'Europa. Non so quanto sia effettivamente accurato questo paragone, però si respira sicuramente un'aria molto molto dinamica dal punto di vista professionale. Ci sono tante aziende, soprattutto nel tech, che hanno aperto recentemente a Lisbona e quindi è stato, secondo me, l'ambiente ideale per cominciare a muovere i primi passi strutturati della mia carriera. Quindi ho vissuto 3 realtà diverse lavorative là e ho imparato un sacco di cose da tutte e tre queste esperienze, sicuramente.
C'è qualcosa della cultura portoghese che ti porti dietro? Perché io ti dico, per esempio, io adesso dopo 2 anni in Olanda, io sono diventata estremamente diretta rispetto alla persona che ero prima, nel modo in cui comunico con gli altri, è una cosa che ho preso sicuramente dalla presenza delle persone olandesi nella mia vita, che appunto, come si sa o comunque come hai risaputo, sono persone che non hanno peli sulla lingua, che dicono cosa pensano, non per forza per offendere gli altri, ma semplicemente perché danno voce ai propri pensieri.
Sì.
Tu c'è qualcosa dell'essere portoghese o del Portogallo che hai integrato nei tuoi comportamenti, non lo so, insomma, nel tuo modo di essere.
Allora, secondo me c'è uno scarto culturale molto minore tra Italia e Portogallo rispetto a tra Italia e Olanda. Quindi non credo di aver avuto questa tua stessa esperienza, nel senso che mi sono integrata da quel punto di vista, anche dal punto di vista lavorativo, subito con i portoghesi, cioè non ho avuto quello shock culturale di dire wow, sono in un paese diverso, con delle norme diverse, eccetera. Quindi quella no, posso dirti che una cosa che mi ha sorpreso tantissimo nel passaggio tra il Portogallo e l'Olanda è la concezione della vita all'esterno, no? Quindi ovviamente questa cosa si basa sul clima portoghese che è estremamente più mite rispetto a quello olandese, adesso lo so, però buona parte della vita sociale portoghese e lisboneta si svolge all'esterno, in queste esplanades, no? In questi caffè, all'esterno dove la gente si ritrova anche per lavorare, ma soprattutto dopo il lavoro, e questo senso di comunità, di vita sociale che si svolge all'esterno, questa cosa
Bellissimo.
un po' mi manca, devo dire.
No, ma posso immaginare, no, posso immaginare, ma infatti la domanda che ti voglio fare adesso è, anche se è solo comunque 9 mesi che sei in Olanda, quali sono, o 7, 8, ma da gennaio, quali sono le principali differenze che hai riscontrato tra Lisbona ed Amsterdam, tra il Portogallo e l'Olanda, più in termini di cultura, stile di vita? Perché insomma, gli olandesi hanno un po' questa cosa, non delle, adesso non so come si pronunci, quindi non farò questo butchering, però, per esempio, hanno le loro terrazze ed era una cosa che io, per esempio, in Irlanda non avevo, e tutti gli amici olandesi dicevano, ah, ma ad Amsterdam le terrazze, ti siedi fuori quando c'è il sole. Certo, il sole non c'è spesso, però c'è questa cultura anche lì, dello stare fuori.
Sì. Allora, secondo me, io ho proprio sentito questo cambiamento in termini di anche concezione della casa, no? La casa a Lisbona è vista come un posto dove passi giusto le ore, magari se lavori da casa o comunque le ore funzionali della tua vita, ma poi c'è sempre questa spinta a uscire all'esterno, incontrare le persone fuori, avere una vita tra ristoranti, insomma, caffè, eccetera. In Olanda, secondo me, molta più della vita sociale olandese si svolge all'interno, no? Quindi, se non altro in paragone con Lisbona. Quindi la casa ha questo, adesso non cercherò di pronunciare questa parola, però il senso di coziness, no? In olandese, il fatto che l'ambiente dove tu vivi, dove tu stai, dove tu costruisci i tuoi rapporti sociali è comunque spesso all'interno, quindi si riflette anche nel concetto di struttura della casa, gli spazi della casa che sono spesso più ampi, almeno nella mia esperienza qui in
Vero.
Olanda, rispetto all'appartamento medio di Lisbona. E anche la cosa più forse divertente che ho notato in quanto persona che ha cercato casa sia a Lisbona che in Olanda, molte delle case olandesi hanno uno spazio esterno incorporato, che sia una terrazza, che sia un backyard, che sia comunque un giardinetto di qualche tipo, mentre a Lisbona molte meno case ce l'hanno. Può sembrare controintuitivo, però questo credo che sia
Vero.
perché Lisbona ha molta, urbanamente offre più spazi comunitari, quindi le persone sentono meno comunque la necessità di avere un loro spazio privato esterno, ecco.
Sai che è divertente che parli di questa cosa, cioè non divertente, però è 2 anni, perché la cosa è una riflessione che ho fatto poco tempo fa con una mia amica parlando di Barcellona e dicendo un po' la stessa cosa, che tutti gli appartamenti a Barcellona, lei si è appena trasferita da Amsterdam a Barcellona, e questi appartamenti a Barcellona sono scuri, sono queste camere piccole, questi letti minuscoli, perché? Perché la vita avviene fuori, perché la vita
Esatto.
avviene fuori di casa. E Amsterdam invece queste case luminose, anche curate nel design, perché comunque sono anche i mobili all'interno delle case sono molto più curati, secondo me, proprio perché soprattutto in inverno si passa molto più tempo dentro casa, grandi finestre perché si cerca di massimizzare la luce, che è un problema che per esempio in Italia non abbiamo. E l'altra cosa sulle case molto interessante è quella delle tapparelle e delle persiane. In
Sì.
Italia ovviamente abbiamo le tapparelle così perché comunque vabbè, è una cosa che si fa. Invece loro, proprio per massimizzare il fatto che non c'è luce in inverno, hanno questa, è tutto aperto, però solamente non ci sono neanche le tende delle volte nelle case.
Esatto. Esatto, è stato un po' uno
Sì,
shock.
uno shock questo, no? Che ogni volta che cammini per strada vedi dentro le case delle persone. E la storia che qualcuno mi ha raccontato è che questo viene dal dopoguerra, che le persone in realtà volevano mostrare al di fuori che loro erano benestanti, che loro stavano bene nonostante il dopoguerra.
Ah,
Però non lo
ecco.
so, secondo me c'è anche un fattore di luce, di diciamo tempo atmosferico.
Sicuramente, io sono una di quelle persone che vedi quando guardi dentro le finestre perché vivo al piano zero con queste finestrone proprio sulla strada.
No, anch'io, io ho avuto la stessa cosa del trasferirmi al piano terra qualche mese fa. Ed è stato, cioè, veramente, non so, un po' di PTSD c'è stato, onestamente. Perché avevo un po'. Perché adesso non so, poi anche questa cosa me la portavo dietro dall'Italia, che ovviamente l'Olanda è un paese molto, molto sicuro e safe, anche a
Sì.
livello di break-in, ladri, eccetera. Se penso in Italia, i ladri sono venuti una marea di volte, in Olanda non ho mai sentito nessuno parlare di questa storia.
Sì.
E una delle cose che mi ricordo appena entrata in questa casa al piano terra, ero dentro casa e mi sono chiusa dentro. E il mio ragazzo fa: ma no, lascia aperto. Adesso questo non è un invito a chi ascolta a venire a break-in, Però sostanzialmente le persone olandesi, se sono dentro casa, lasciano la porta aperta. Cioè c'è molta più fiducia in generale di un sistema che funziona e di un sistema dove le persone non è che trasgrediscono la legge così tanto, secondo me.
È
Mentre in Italia
verissimo.
questa cosa per esempio c'è, se
Sì,
pensiamo alle
sì, sì.
differenze.
Assolutamente, ma in generale secondo me questa cosa contribuisce a una sensazione più di distensione che ho provato arrivando in Olanda, soprattutto arrivando da... Io adesso vivo ad Haarlem, quindi non vivo proprio in centro ad Amsterdam, e ho sentito molto questo cambiamento da grande città, comunque Lisbona non è grande, ma è comunque una capitale, con tanto traffico, tanta folla, tanta gente. Passando in Olanda ho sentito proprio questo, una sorta di silenzio, no? Una sorta di calma generale, di passo che rallenta, sì, di più relax in generale, sì.
No, assolutamente. E a me questa cosa qui, questa vibe un po' da villaggio che c'è ad Amsterdam, perché non è solo Harlem, per me anche Amsterdam è così, il fatto che ti puoi muovere in bicicletta, che insomma ci sono tutta una serie di cose che portano a una vita molto più lenta, molto più tranquilla, in cui puoi passare più tempo con le persone della tua vita, perché non devi per esempio passare a Londra un'ora nella metropolitana, per esempio.
Esatto.
Ma infatti parlando di appunto momenti, esperienze, ricordi. Una cosa che volevo chiederti è: quali sono stati i momenti più significativi o le esperienze più memorabili che hai vissuto durante il tuo soggiorno all'estero?
Allora, penso di ricordarmene due in particolare. La prima che ho già menzionato è stato appunto il mio mini matrimonio in Danimarca. Si parla dell'ultimo weekend prima che scoppiasse il Covid, quindi nel 2020. Secondo me è stata un'esperienza che né io né mio marito ci aspettavamo di avere per tutta una serie di ragioni, però poi diciamo che quel weekend è stato appunto l'ultimo prima che tutte le frontiere in Europa si chiudessero, la Lombardia, nella fattispecie da dove io vengo, la mia famiglia veniva, da dove insomma tutti questi pochissimi invitati venivano, prima che la Lombardia chiudesse, quello è stato l'ultimo weekend di libertà. Quindi è stata un'esperienza molto surreale, e però appunto col senno di poi me la porto dentro con molto affetto, perché nonostante tutto quello che è successo, la circostanza difficile, eccetera, è stata proprio un'esperienza nostra, sui generis, ma nostra. E quindi niente, questo è quanto. L'unica cosa, diciamo, la macchia negativa sulla giornata è stata che mia suocera non è riuscita a venire, in quanto lei lavorava come infermiera in uno dei primi ospedali a Brescia, dove il Covid è scoppiato. Quindi mi ricorderò sempre questo momento in cui ci siamo connessi con lei su Skype dopo il matrimonio. E le abbiamo fatto vedere il bouquet, insomma, tutte queste cose. È stato un matrimonio sicuramente atipico, però sono affezionata al ricordo, ecco.
Ma insomma, sono delle cose belle, comunque te le porti dietro sempre, quindi alla fine hanno un modo comunque le cose di succedere, di ripresentarsi, ma poi restano sempre con te, quindi alla fine questa è la cosa più importante.
Sicuramente, e diciamo che questo è un ricordo bello, ma sempre legato al concetto di lontananza, perché comunque ci siamo noi, quantomeno io e mio marito, ci immaginavamo il matrimonio in Italia, no? Con la famiglia, con tutti gli amici, eccetera, e per varie ragioni, tra cui ovviamente il Covid, non è stato poi possibile. E però vorrei fare un contraltare positivo a questa cosa, e cioè che appena prima di questa evenienza è stato il compleanno, il 30° compleanno di mio marito, e invece sono riuscita in questa impresa, secondo me molto bella, di far arrivare in segreto tutti i suoi amici dall'Italia e organizzare questa festa sorpresa in un locale di Lisbona. Quindi diciamo che sono entrambi ricordi che mi porto dietro, molto episodici, però legati comunque a questo concetto di appunto lontananza da casa e insomma di condividere questi momenti con persone che di norma sono lontane, ecco.
Sì, oggi tra l'altro stavo ascoltando un podcast che diceva una cosa molto interessante, che è a volte per definire una cosa abbiamo bisogno del suo opposto. E
Sì.
secondo me parliamo tanto di vita all'estero e questa però serve proprio a definire tutte le altre cose a cui rinunciamo, perché comunque ogni scelta ne lascia al di fuori delle altre, o comunque richiede degli aggiustamenti. Sicuramente chi vive all'estero lo sa, ci sono degli eventi che si perdono
Sì.
purtroppo, ci sono. Quindi poi queste cose quando si riescono a fare, secondo me, valgono molto di più.
Assolutamente.
Ma infatti, se guardiamo all'Alice del 2016, che aveva appena finito di studiare, che insomma si stava prestando a cominciare la sua vita lavorativa a Milano, a Google. Qual è stato il cambio più grande che hai visto in questi anni? Cioè, come sei cambiata dalla persona che diciamo eri il giorno della fine dei tuoi studi fino ad oggi? Come hanno queste esperienze, diciamo, avuto un impatto sulla persona che sei?
Domanda filosofica. Allora, secondo me, sono cresciuta tanto in termini di esperienze vissute e, come sai benissimo anche tu, quando sei all'estero, la tipologia di queste esperienze a cui tu sei esposta continuamente è molto più varia, secondo me, rispetto a, quella rosa di esperienze che potresti, che io stessa avrei potuto continuare ad avere rimanendo a vivere a Milano e frequentando tutto sommato la stessa rosa di persone, la stessa tipologia di persone. Secondo me, questa cosa, di appunto estrapolarmi dal mio ambiente dove ero cresciuta fino a quel momento e catapultarmi in un altro paese, in un'altra cultura completamente, seppure simile, mi ha portato a conoscermi all'interno dei miei limiti. Cioè, come dici tu, secondo me estrapolarsi e portarsi in un ambiente del tutto estraneo ti porta tanto a notare te stessa, diciamo, non in negativo, ma in contrasto all'ambiente che ti circonda. Quindi ti aiuta a vedere come tu stessa reagisci in situazioni che magari prima erano del tutto sconosciute o comunque non avresti saputo come navigare. Secondo me, nel tempo, proponendosi sempre tutte queste situazioni sempre diverse, sempre stupefacenti, sempre in un certo senso inaspettate, questa cosa mi ha portato a scoprire molto, molto in fretta certi miei tratti caratteriali, anche certe limitazioni da un certo punto di vista. E questa cosa sì, è una cosa che mi porterò sempre dietro del fatto di aver deciso di andare all'estero. Proprio mi ha fatto crescere in maniera esponenziale, sicuramente.
È un messaggio bellissimo perché se ci pensi, quando per esempio una persona comincia a frequentare qualcuno, una relazione, una cosa che si dice è alla fine non smetti mai di conoscere una persona finché non la vedi in tante situazioni diverse. Infatti, una coppia che magari sta insieme da pochi mesi, nel primo weekend insieme scopre un sacco di cose nuove semplicemente dallo stare insieme a una persona. E quindi diciamo, mettere la coppia, adesso in questo caso, sotto tutte queste lenti diverse permette di conoscerla sotto tanti punti di vista diversi. E la stessa cosa, secondo me, accade, come dicevi tu, quando viviamo all'estero, perché ci mettiamo in tante situazioni diverse, che possono essere appunto difficoltà burocratiche, mondo del lavoro, colloqui in un'altra lingua, lavorare con persone che vengono da paesi diversi, lavorare in un clima internazionale, cercare casa. Insomma, le difficoltà sono tantissime, può essere anche per esempio non stare bene, dover andare all'ospedale, insomma, ce ne sono veramente di ogni e ci conosciamo meglio perché ci mettiamo alla prova e questo processo, diciamo, di conoscenza di noi stessi, di esplorazione, diciamo, del nostro io diventa ancora più profondo, secondo me, almeno per quello che è stata la mia esperienza, se fosse semplicemente, tra virgolette, stata a Milano, insomma.
Assolutamente. E poi secondo me questa cosa si specchia anche nella tua stessa concezione di casa, nel concetto di casa, perché non so tu, ma tutte le volte che io torno a casa sento in qualche modo che mi ricongiungo a un ambiente familiare, ma allo stesso tempo noto tante situazioni e tante cose a cui nel tempo mi sono disabituata, però questo non vuol dire che mi sento completamente a casa in Olanda, quindi è un po' una situazione, una sorta
Sì,
di limbo.
una sorta di situazione ibrida come il mondo del lavoro oggi. No,
Esatto.
però ho condiviso tra l'altro poco tempo fa su Instagram una riflessione su questo genere che era è stranissimo per me tornare a Milano perché com'è strano allo stesso tempo appartenere ad un luogo e non appartenere più allo stesso luogo, perché da un certo punto di vista sento che è sempre casa, ma dall'altro non lo è più e sicuramente
Esatto.
non c'è più quella definizione di casa che c'era prima. Però avendo perso questo ho guadagnato insomma tantissime altre cose sicuramente.
Esattamente.
Un'ultimissima cosa che volevo chiederti è
Sì.
quando tu hai scelto insomma di fare questo cambio di vita, di carriera, insomma è stato più che un cambio di carriera, un cambio di vita, ti sei trovata probabilmente di fronte a alcuni dubbi, domande, riflessioni, che consiglio daresti alla Alice appunto della prepartenza? O comunque a chi sta considerando di esplorare la vita all'estero.
Sicuramente farlo, partire, provare, lanciarsi. potrebbero sicuramente sopraggiungere dei tentennamenti, delle esitazioni di qualche tipo, ma secondo me c'è sempre una componente di fare un salto nel buio che richiede una componente quasi di incoscienza, perché non puoi veramente conoscere una realtà finché non ti ci trovi dentro, proprio in tutte le sue difficoltà, in tutte le sue sfaccettature. Quindi ci vuole sicuramente una sorta di coraggio iniziale nel dire ok, adesso lo faccio davvero, ok, lascio questa casa, questa famiglia, questa vita che mi piace. Però ci sono secondo me dei modi per limitare questo salto nel buio, cioè documentarsi, leggere, 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 cercare di costruirsi un network sia su LinkedIn che su altri social network, comunque spiare cosa fanno le persone in questa nuova realtà che si è deciso di, insomma, andare a raggiungere, che sia una città, un paese, un continente diverso. Secondo me siamo appunto una delle prime generazioni, una delle prime generazioni che riescono a documentarsi su internet, no? Abbiamo
Certo.
una pletora di informazioni a disposizione, che sia Reddit, che siano tutti appunto i social. Secondo me è fondamentale cercare di darsi sicurezza e di limitare questa sensazione di incertezza andando a raccogliere queste informazioni, quindi fare il possibile per rendersi conto di quale sia veramente l'ambiente che abbiamo intenzione di raggiungere. Posso farti un esempio con Harlem, per esempio, perché io inizialmente la nostra idea era trasferirsi ad Amsterdam, quindi avevamo deciso per Amsterdam assolutamente, e poi abbiamo trovato una casa quasi per caso appunto su questo canale di Harlem e abbiamo avuto un po' di esitazione, nel senso Harlem è una città piccola, noi abbiamo sempre detto che vogliamo trasferirci da Lisbona verso il centro dell'Europa per sentirci più al centro appunto della vita pulsante europea, ma sarà la scelta giusta andare ad Harlem? Ho cominciato a leggere forum, Instagram, insomma, una serie di fonti che ci hanno parzialmente convinto che poteva essere un rischio calcolato, ecco, quello di trasferirci ad Harlem. Quindi sì, sicuramente documentarsi il più possibile, fare in modo di raccogliere tutte le informazioni prima di fare il grande passo.
Questa penso sia una delle cose più importanti. È veramente come generazione abbiamo accesso a una quantità di informazioni mai vista né sentita, né... cioè si possono trovare, basta googlare il nome di una città su Spotify per trovare magari un podcast a riguardo. Si può
Esatto.
trovare su YouTube il video della persona che ti racconta come sta vivendo in quel momento lì. Su Reddit c'è una marea di informazioni e su tutti gli altri canali, anche su LinkedIn, eccetera. Quindi assolutamente, questo è l'incoraggiamento. Cioè, oggi è molto più facile. Quando sono partita la prima volta, ho fatto la ragazza alla pari in Irlanda quando avevo 18 anni, l'estate tra la quarta e la quinta, ed è stata una cosa che proprio non so neanche come ho affrontato, perché questa è un po' la cosa, ma non so come sono finita lì. Però, perché comunque c'erano pochissime informazioni online, ho trovato la mia famiglia ospitante su un sito, ho comprato i biglietti, sono andata, non è che avevo troppe informazioni. Quindi oggi sicuramente ci sono molte più informazioni a riguardo e i rischi diventano estremamente più calcolati perché si hanno tutte le informazioni per capire se una scelta può essere più o meno giusta per noi. Io, Alice, ti voglio ringraziare perché è stato un piacere enorme averti qui con noi oggi.
Anche per me.
E, se qualcuno vuole mettersi in contatto con te, magari su LinkedIn, come possono trovarti?
Io appunto sono su LinkedIn, sono sempre attiva, quindi nome e cognome Alice Bracchi, mi trovate, sono quella che abita ad Harlem.
Perfetto, grazie ancora Alice. E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast. Segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti, una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi, grazie ancora per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.